Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Nell'ultimo sermone abbiamo parlato del fatto che dobbiamo e possiamo usare le nostre parole per il bene, per edificare. Abbiamo visto che le parole, se sono parole buone, abbiamo considerato cosa vuol dire parole buone, spesso sono dolci, a volte sono duri, ma se sono parole buone, se sono quelle che servono, secondo bisogno, possono portare la grazia di Dio a coloro che veramente ascoltano quelle parole, che li prendono in cuore. Voglio leggere quel brano che abbiamo studiato nell'ultimo sermone, che è Efesini 4:29. Nessuna parola malvagia esca dalla vostra bocca, ma se ne avete una buona per l'edificazione, secondo il bisogno, ditela, affinché conferisca grazia a quelli che ascoltano. Dobbiamo usare le nostre parole per fare il bene, il vero bene, per edificare, per aiutare gli altri a vivere conoscendo Dio di più e portando più gloria a Dio. Ma non solo dobbiamo usare le nostre parole per questo. Quando consideriamo l'immensità della grazia che Dio ha, che ha versato su di noi in Gesù Cristo, quando consideriamo la grandezza del nostro perdono, quando consideriamo la ricchezza della gloria della nostra eredità tra i santi, eredità che è custodita per noi, quando consideriamo che non solo che Gesù Cristo, Figlio di Dio, è andato alla croce per noi, ma che ora sta alla destra del Padre per noi come avvocato, come chi intercede per noi, come chi ci dà libero accesso al Padre. Quando consideriamo queste verità e molte ancora, allora è giusto che non solo usiamo le nostre parole per portare gloria a Dio, edificando gli altri, ma che facciamo tutto per la gloria di Dio. Ascoltate il comandamento di 1 Corinzi 1:31, vi leggo. Sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate alcun'altra cosa, fate tutte le cose alla gloria di Dio. Che privilegio! Cioè, questo comandamento, più che comandamento, è un privilegio. Perché se non fai per la gloria di Dio, se tu fai per essere visto dagli altri, visto bene, se tu fai per ottenere qualche vantaggio per te, qualche vantaggio terreno, qualche piacere, se non fai per la gloria di Dio, quanto valore ha quello che ottieni? Quanto valore ha? E quanto dura? Ma se tu fai per la gloria di Dio, ha un valore infinito e dura per sempre. Ed è solo per grazia che possiamo fare per la gloria di Dio. Colossesi 3:17. E qualunque cosa facciate, in parola o in opera, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, rendendo grazie a Dio Padre per mezzo di Lui. Letteralmente vive costantemente per la gloria di Dio, facendo tutto nel nome del Signore Gesù. Allora, questo già esclude tante cose. Posso guardare la maggioranza della robaccia che c'è nel mondo oggi nel nome del Signore Gesù? Posso dire parole di frustrazione o di lamentela o di critiche nel nome del Signore Gesù? Posso vantarmi per avere la gloria dell'uomo? Posso vestirmi e comportarmi per essere visto dagli altri nel nome del Signore Gesù? Cioè, questo mi apre un mondo meraviglioso e mi chiude il mondo che è naturale. Un altro insegnamento simile è andando avanti in Colossesi 3, leggo 22 a 24. Servi, che potremmo dire oggi dipendenti, comunque vale tutto, tutti. Servi, ubbidite in ogni cosa ai vostri padroni secondo la carne, non servendo solo quando vi vedono, come per piacere agli uomini, ma con semplicità di cuore, temendo Dio. E qualunque cosa facciate, fatelo di buon animo, come per il Signore e non per gli uomini, sapendo che dal Signore riceverete la ricompensa e dell'eredità. Poiché voi servite a Cristo, il Signore. In questi versetti vediamo che il piano di Dio per noi, che privilegio, è che facciamo tutto quello che diciamo e quello che facciamo per la gloria di Dio. E questo mi incoraggia tantissimo. Perché? Mi incoraggia vuol dire che io posso vivere per il Signore dalla mattina alla sera, anche pulendo il pollaio, anche pulendo il bagno, anche stirando, anche lavorando nel mio lavoro nella fabbrica o in ufficio, quello che faccio. Se lo faccio per la gloria di Dio, io posso fare per me. Io posso farlo come dovere. Io posso farlo non con cuore. Io posso farlo per il guadagno. Lì non mi porta beneficio. Ma posso farlo per la gloria di Dio. O che possiamo capire il privilegio di vivere per la gloria del nostro grande Dio. Allora, una verità importante da riconoscere è che si può dedicarsi all'opera di Dio totalmente senza vivere per la gloria di Dio. Avete sentito la differenza? Si può dedicarsi all'opera di Dio senza vivere per la gloria di Dio. Si può predicare, ma non per la gloria di Dio. Si può cantare, ma non per la gloria di Dio. Si può fare buone opere, ma non per la gloria di Dio. Si può evangelizzare, ma non per la gloria di Dio. Se io predico per essere visto, avere seguaci, sto facendo per la gloria di Dio. Se io canto perché mi piace cantare, sto facendo per la gloria di Dio. Se evangelizzo perché voglio vedermi più bravo degli altri, sto evangelizzando per la gloria di Dio. Se faccio buone opere e tengo la casa bella perché voglio vedermi che sono brava a fare questo, lo sto facendo per la gloria di Dio. Se io, qualunque cosa, se vado avanti nel mio lavoro e supero gli altri e ci tengo a essere più bravo, lo sto facendo per la gloria di Dio. No? Io posso fare cose buone, predicare, evangelizzare, servire, ma cantare, ma non per la gloria di Dio, se il mio cuore non sta cercando la gloria di Dio. Quindi, quando valutiamo se stiamo vivendo veramente per la gloria di Dio, prima, certo dobbiamo valutare cosa facciamo, ma prima ancora, dobbiamo valutare il nostro cuore. E la cosa che a me personalmente mi dà gioia, io posso pulire la fognatura. Mi ricordo 2 o 3 anni fa che era tutto intasato, io stavo lì con la pompa e spruzzavo su di me fognature sporco, e io ho potuto fare quello alla gloria di Dio, perché avere persone in casa serve, avere, è utile avere fognature che funziona. Io potevo sporcarmi di fognatura per la gloria di Dio ugualmente quanto posso predicare per la gloria di Dio. Non c'è differenza se scegliamo di farlo per la gloria di Dio. Che gioia che io posso non sprecare la mia vita. Quando ci sono cose pratiche, non importa, io posso farlo per la gloria di Dio. Ha senso, ha valore eterno. Infatti mi ricordo, non mi ricordo, dimenticherò mai di quel lavoro. Umanamente non era piacevole. Ma ho detto, ho ringraziato Dio mentre tutta questa fognatura veniva su e mi sporcavo. E ho detto, Signore, grazie che abbiamo una casa che possiamo usare per te e grazie che posso fare questo. E mi dava gioia. Cioè, non era pesante. A volte non guardo Dio. E qualcosa è pesante. Ma quando guardo a Dio e faccio per la sua gloria, il lavoro più faticoso, più difficile, diventa una gioia. Non per la fatica, ma perché ricordo, perché lo sto facendo. Questo è vivere per la gloria di Dio. E grazie a Dio può essere nel predicare, evangelizzare, come può fare le cose di tutti i giorni. Viviamo per la gloria di Dio quando abbiamo un cuore consumato con il desiderio per Dio di essere glorificato. La prima richiesta nella preghiera del Padre nostro qual è? Sia santificato il tuo nome. Non aiutami, alleggerisci i miei problemi, dammi più... No, sia santificato il tuo nome quando questo è il tuo desiderio. Tu puoi vivere per la gloria di Dio in tutto. Questo dà senso a tutta la vita. Questo dà senso alle fatiche, ai dolori, a tutto. Allora, oggi vorrei considerare un brano che ci insegna un aspetto di vivere per la gloria di Dio. Un brano che conosciamo molto bene. Voglio leggere il pezzo che noi citiamo spesso in chiesa e arrivare alla parte che non citiamo spesso e guardare quello. E questo è Galati, capitolo 6, dai versetti 7 a 10. Seguitemente leggo questo brano e poi voglio concentrare insieme sull'ultima parte del brano, che sarebbe i versetti 9 e 10, ma voglio leggere il tutto, perché è tutto legato. Non vi ingannate, Dio non si può beffare, perché ciò che l'uomo semina, quello pure raccoglierà. Perché colui che semina per la sua carne, dalla carne raccoglierà corruzione, ma chi semina per lo spirito, dallo spirito raccoglierà vita eterna. Or non perdiamoci di animo nel fare il bene, perché se non ci stanchiamo, raccoglieremo a suo tempo. Mentre dunque abbiamo l'opportunità, facciamo del bene a tutti, ma principalmente a coloro della famiglia della fede. Prima di tutto notiamo che quello che seminiamo, quello raccoglieremo. Se seminiamo per la carne, raccoglieremo corruzione. Se seminiamo per lo Spirito, ovvero seguendo la guida dello Spirito Santo, allora raccoglieremo vita eterna. Consideriamo brevemente, importante, cosa vuol dire seminare per la carne? Perché a volte abbiamo un concetto che non è biblico. La carne è l'uomo senza Dio e dopo la salvezza c'è il combattimento ancora della carne e lo spirito in noi. Prima non c'era lo spirito in noi. Ed è quell'uomo, quella donna, che vive per questo mondo, anche per cose buone e pure. Attenzione, seminare per la carne non vuol dire cercare cose malvagie. Può comprendere quello. Può essere cercare cose buone, ma vivere per questa vita, questo mondo. Se uno ruba soldi perché vuole avere tanti soldi, lui semina per la carne. Ma se uno si mette a lavorare e a faticare tanto, onestamente, perché vuole tanti soldi, onestamente anche lui semina per la carne. Se io vivo per cose terrene, anche se non sono peccati, sto seminando per la carne. Se uno vive per la propria famiglia, la famiglia non è un peccato, è una benedizione da Dio, ma se vivo per quello e non per le cose eterne, se per me una bella vita famiglia sono tante belle esperienze insieme, sto vivendo per la carne, non sto vivendo per la gloria di Dio. Sto godendo questo dono da Dio, ed è da Dio, ma sto godendo per goderlo, non per la gloria di Dio. Allora, in quel caso sto seminando per la carne, dedicandomi alla mia famiglia. Cioè, dedicarmi alla famiglia suona bene, ma se è per godere la mia famiglia, quanto siamo bene insieme, grazie Signore, sto seminando per la carne, perché non sto cercando la gloria di Dio. Io ringrazio Dio, grazie che possiamo fare tutte queste belle cose insieme. Wow, siamo una famiglia benedetta. No, siamo una famiglia povera. Perché non sto usando la famiglia per la gloria di Dio. Quindi seminare per la carne non vuol dire necessariamente buttarmi in peccati. Vuol dire buttarmi in cose terrene, anche cose buone. Cosa importante? Certamente vivere in immoralità, rubare, cose malvagie, quello è seminare per la carne. Ma il problema è che io posso vivere e essere la famiglia modella in chiesa. Wow, guarda sono quanti uniti, quanto stanno bene insieme, guarda quel matrimonio, guarda questo. Wow, eppure non vivono per lo spirito, ma vivono seminando per la carne. Quindi, vivere per lo spirito è quello che abbiamo appena letto. Fare tutto per la gloria di Dio. Fare tutto per la gloria di Dio. Questo è vivere per lo spirito. E perché Dio ci insegna questo? Perché Dio ci ama e vuole benedirci. E la benedizione più grande non è avere una bella vita e belle esperienze. La vita più bella, la gioia più grande è di gloriarci nella gloria di Dio. Romani 5, in che cosa ci gloriamo? Nella speranza della gloria di Dio. E quando noi viviamo per la gloria di Dio, possiamo vivere con la gioia che arriveremo alla sua presenza e tutto quello che Dio ha fatto tramite i piccoli noi porterà la sua gloria e avremo gioia eterna. Questa è la vita cristiana, di vivere per la gloria di Dio. E lo Spirito ci guida sempre, se seminiamo per lo Spirito, ci guida sempre a vivere in tutto, non per stare bene, o meglio dire, quel stare bene non è stare bene. Tu puoi prendere eroina e stai bene per qualche ora, ma poi finisce e non stai bene, e stai peggio di prima. Tu puoi cercare nelle cose del mondo di stare bene e stai bene, ma non è un vero bene e ti ruba del vero eterno bene. È come prendere la droga. Non ho mai preso la droga, ma di quello che sto parlando con tanti che hanno preso la droga, è piacevole al momento, ma non ti soddisfa e non rimane, e poi stai male di nuovo. Vivere per la gloria di Dio soddisfa nel profondo del cuore e dura. Quindi, avendo capito un pochettino cosa vuol dire seminare per lo Spirito e vivere per la gloria di Dio, adesso leggo di nuovo 9 e 10, che ci spiega come farlo. Or non perdiamoci d'animo nel fare il bene, Perché se non ci stanchiamo, raccoglieremo a suo tempo. Mentre dunque abbiamo l'opportunità, facciamo del bene a tutti, ma principalmente a coloro della famiglia della fede. Che meravigliosa verità. Se non ci stanchiamo nel fare il bene, raccoglieremo a suo tempo. Un po' in questa vita, la maggioranza quando incontriamo Gesù. Voglio considerare cosa vuol dire fare il bene e poi cosa vuol dire senza stancarci. E poi vogliamo considerare brevemente, in senso pratico, a chi possiamo fare il bene. Quindi, cosa vuol dire fare il bene? E che cos'è il vero bene? Importante distinguere. In realtà, Dio ci dà la risposta di che cos'è il vero bene. Dove troviamo questa risposta? La definizione di che cos'è il vero bene. Romani 8. Romani 8, leggo da 26 a 30, per un po' di contesto. In questo brano scopriamo che Dio gestisce tutte le cose per il bene, il vero bene, di coloro che lo amano, che sono i veri credenti. Poi 29 spiega che cos'è quel vero bene. Leggo. Come che Dio gestisce ogni cosa? Ogni cosa. Tu preghi una cosa e Dio fa il contrario. Perché? Pensate a questo. Tu preghi qualcosa con impegno, con zelo, con fede e Dio fa il contrario. Signore, ti prego, salva mio figlio. Sta morendo. Signore, ti prego, guariscilo. Tu preghi con fede e Dio fa il contrario. Il figlio muore. Perché? Ti spiega perché qui. Leggo 26. Nello stesso modo, anche lo Spirito sovviene alle nostre debolezze perché non sappiamo ciò che dobbiamo chiedere in preghiera, come si conviene. Ma lo Spirito stesso intercede per noi con sospiri ineffabili. E colui che investiga i cuori conosce quale sia la mente dello Spirito, poiché egli intercede per i santi secondo Dio. Or noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento, poiché quelli che egli ha preconosciuti li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figlio, affinché egli sia primogenito fra molti fratelli. E quelli che ha predestinati, li ha pure chiamati. Quelli che ha chiamati, li ha pure giustificati. E quelli che ha giustificati, li ha pure glorificati. Il motivo per cui tutte le cose cooperano al nostro vero bene è perché lo Spirito Santo prega per noi, secondo Dio, perché noi non sappiamo ciò che dobbiamo chiedere, come conviene. Noi non sappiamo. Io non sapevo che la morte di quella persona cara a me era la cosa migliore. Non sapevo. Io non sapevo che quella situazione andasse male e perdo lavoro e perdo casa. Non sapevo che era la cosa giusta e buona e perfetta per me. Non sapevo. Quindi io pregavo il contrario, ma lo Spirito che conosce la volontà di Dio ha pregato lui per me la cosa giusta. Questo è il motivo per cui spesso quando preghiamo le cose vanno il contrario di quello che abbiamo chiesto. Perché Dio ha un piano perfetto e lo Spirito Santo prega per noi la cosa giusta. Grazie a Dio che le sue preghiere valgono più delle mie. Giusto? Quante volte Dio, se avesse solo risposto perché io fede a me quando io prego la cosa che credo giusto ma non è giusto? No. Grazie a Dio lo Spirito Santo prega per noi in modo che tutto cooperi per il bene e il bene qual è? Affinché, come dice in 29, poiché quelli che egli ha preconosciuti li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figlio, affinché egli sia il primogenito fra molti fratelli. Il vero bene. per ogni vero credente è che quella persona sia conformata all'immagine di Gesù Cristo, il figlio di Dio. Questo è il vero bene. Solo così possiamo passare l'eternità nella presenza di Dio. Solo essendo conformati all'immagine di Cristo, purificati. Questo è il vero bene. Il vero bene, perciò, non è meno sofferenza. Non è una vita terrena più bella. Certamente non è ricchezze terrene. Non è l'approvazione degli altri. Il vero bene è che veniamo conformati all'immagine di Gesù Cristo. Allora, visto che il vero bene è quello, adesso tornando al nostro brano in Galati 6:9, fate del bene. Cosa vuol dire questo? Avendo capito, prego, cos'è il vero bene, non è di rendere più facile la vita di qualcuno in sé, a volte può essere, ma non è detto, non è questo, non è quello. Qual è il vero bene? Il vero bene è di essere strumenti nelle mani di Dio per conformare gli uni gli altri nell'immagine di Gesù Cristo. Fare del bene a tutti vuol dire impegnarci con le nostre parole e con le nostre azioni, opere, ad aiutare altri a vedere più di Gesù Cristo, a crescere nell'essere conformati alla sua immagine, ad avere più fede, ad avere più pace in Dio nelle prove, a vedere più della cura di Dio, a vedere più la potenza di Dio, a vedere più il proprio peccato. Sono tutti questi esempi di fare del bene. A volte fare del bene può dire essere usato materialmente per aiutare qualcuno, così loro dicono: Signore, hai provveduto, tu aiuti. Ma se veramente è fare del bene, loro vedono più di Dio. Come ho menzionato, spesso è far vedere più il peccato. Qualcuno ha detto stamattina: quanto spesso non vedo il mio peccato? Io non lo vedo. Mettere mano sul fuoco? No, no. E qualcuno che vede dice: no, guarda, è peccato. Ma che è peccato? Grazie a Dio che ci sono persone che ci aiutano. Perché solo così posso vedere, confessare ed essere un altro passo più conformato all'immagine di Gesù Cristo. Ci sono tanti modi di essere strumenti nelle mani di Dio, ma maggiormente riguardano usare i nostri doni spirituali. Conosciamo bene in questa chiesa 1 Pietro 4, 10-11. Leggo. Ciascuno, secondo il dono che ha ricevuto, lo mette al servizio degli altri, come buoni amministratori della multiforme grazia di Dio. Se uno parla, lo faccio come se annunciasse gli oracoli di Dio. Se uno fa un servizio, lo faccio nella forza che gli è fornita da Dio, affinché in ogni cosa sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, a cui appartiene la gloria e il dominio per i secoli dei secoli. Amen. Dio ha dato a tutti noi doni spirituali, parole e opere, azioni. E quando viviamo mettendo al servizio degli altri i nostri doni, le persone vengono più conformati all'immagine di Cristo. E Dio, come dice il versetto, viene glorificato per mezzo di Gesù Cristo. Torniamo il cerchio. Facciamo il bene, usiamo i nostri doni spirituali, le persone vengono conformate all'immagine di Dio e così Dio viene glorificato per mezzo di Gesù Cristo. Grazie a Dio. Questa è una vita che vale. Tornando in Galati 6, leggo ancora 9:10. Or non perdiamoci di animo nel fare il bene, perché se non ci stanchiamo, raccoglieremo a suo tempo. Mentre dunque abbiamo l'opportunità, facciamo del bene a tutti, ma principalmente a coloro della famiglia della fede. Qui voglio considerare cosa vuol dire non stancarci. Cosa vuol dire non stancarci? Avere la ricompensa dipende dal fatto di non stancarci. Questo è importante notare. Un altro modo di dire non stancarci è una parola che usiamo più spesso, perseverare. Perseverare. Perseverare giorno per giorno, anno per anno. Volta dopo volta nella Bibbia Dio ci comanda a perseverare, a non stancarci, a fare il bene. In quasi qualunque campo della vita pratica serve la perseveranza per avere buon frutto. Genitori, voi sapete benissimo che se i genitori si impegnano tanto e poi mollano, si stancano, si distraggono, i risultati rimangono o tornano indietro. Cioè, tu puoi essere, oh, grazie a Dio, buoni risultati, poi tu ti stanchi di essere costante e quei progressi svaniscono. A volte tornano peggio di prima. Serve la costanza, la perseveranza, anziché stancarsi dalla fatica. Questo è vero in tutto. Seminare per lo spirito vuol dire seminare con costanza e non stancarsi. Non è che lo faccio finché non diventa difficile, finché non sono distratto, finché non ci sono cose più piacevoli. No, vuol dire che lo faccio. Lo faccio con costanza, giorno dopo giorno, anno dopo anno. Combatto la mia carne, ma non per un mese. No, combatto la mia carne finché sono qui. Mi impegno nel bene finché sono qui. Mi impegno come genitori, come marito, come moglie, come fratello o sorella in Cristo. Se mi stanco, cosa vuol dire per quanto riguarda come sto usando il mio tempo? Efesini 5, 15, 16 dichiara: badate dunque di camminare con diligenza, non da stolti, ma come saggi, riscattando il tempo, perché i giorni sono malvagi. Se c'è mai stato un'epoca in cui i giorni sono malvagi adesso. Leggo le notizie di quello che sta succedendo nelle scuole con bambini e dico, signori, Sodoma e Gomorra non erano a questo punto. I giorni sono malvagi. Il peccato non è tollerato. Il peccato è promosso e viene presentato come divertimento. O non sprechiamo il tempo, piuttosto riscattiamo il tempo non staccandoci a fare del bene. Allora, se tu sei onesto, questo è vero per me, se tu sei onesto, tu riconosci, Signore, anche ultimamente non ho seminato bene, anche ultimamente mi sono stancato. Se tu sei onesto, credo che tu puoi dire, mi sono stancato, Signore, ho lasciato, ho mollato. E tu puoi dire quello, ed è grave, ma io voglio che tu riconosca che Gesù Cristo è alla destra di Dio come avvocato. E perché sta lì come avvocato? In modo che quando confessiamo i peccati, non ci scusiamo, no, quando confessiamo i nostri peccati, essendo Gesù Cristo ad essere il Padre, Dio è fedele e giusto da perdonarci e anche purificarci dalla nostra iniquità. E quindi possiamo confessare e riprendere la via. E se mi ero stancato, posso riprendere oggi nella forza di Dio, avendo ricevuto il perdono. Nella carne abbiamo la tendenza di iniziare bene un mese, una settimana, due mesi e poi cominciare a mollare, a stancarci. E abbiamo bisogno gli uni degli altri. Abbiamo bisogno di stabilire mezzi per ricordarci il traguardo. Un atleta che deve andare fuori per maratone, non sono uno che corre, ma che devi fare allenamento e correre e correre e correre, e quando è stanco e quando fa freddo e quando fa caldo, magari piovicica, e lui deve stare fuori, avrebbe mai la voglia di tornare a casa, tornare a letto? Perché deve andare presto per poter poi andare al lavoro, e lui avrebbe... E cos'è che lo stimola in modo che non si stanca? Solo una cosa. C'è solo una soluzione per lui di non stancarsi. Qual è? Devi pensare alla gara. Devi pensare al premio. Devi pensare in avanti. È l'unico modo che avrà costanza. E noi adesso ho un po' di tempo libero e sono stanco, e quanto è facile accendere qualche video, quanto è facile sfogarmi, quanto è facile fare qualcosa che mi dà piacere, che è... Devo pensare a Cristo, devo pensare a Cristo, che lo vedrò e presenterò quello che farò in questo prossimo, in questa prossima ora. Io quando vedo Cristo lo presenterò, quello che ho fatto in quell'ora quando io ero stanco. E voglio ricordare quello, perché è l'unico modo per me di non stancarmi e di ricordare: io adesso sono stanco, sono sfinito e ho un po' di tempo, cosa faccio? Non posso fare grandi cose, ma posso evitare il male e fare una piccola cosa. E io voglio, con la forza che mi dà, che adesso è pochissimo, con quella forza io voglio tenere quello per Cristo, perché lo presenterò a Lui nel bene o nel male. È l'unico modo di non stancarci. Dobbiamo guardare in avanti, e io ho grande bisogno di voi. E voi avete grande bisogno gli uni degli altri. Abbiamo bisogno gli uni degli altri ad avere in mente costantemente il traguardo di Gesù Cristo. Vedo Lisa, giovane mamma, e quando ho iniziato a rimangiarti come una vecchia donna morente, già qualche anno fa, vari anni fa, e nella mia mente vedevo questa giovane mamma, faccio ancora la faccia di una giovane donna, e la vedevo nella mia mente come una donna anziana, vecchissima, piena di rughe, già vedova, con i suoi pronipoti che stavano intorno al letto mentre lei mangiava, ma moriva. E io vedevo questa scena, e quanto verrà a poter raccontare a loro di Dio e la fedeltà di Dio e vedere i frutti della sua vita. E dobbiamo vivere così, e dobbiamo raccontare questo gli uni agli altri, perché arriveremo davanti a Cristo. Arriveremo davanti a Cristo. È stancante in un mondo pieno di impegni di usare i nostri doni spirituali con costanza. Perché usare i doni richiede tempo che io non ho, ma devo prendere. Riguarda forza che spesso io non ho e devo chiedere. Riguarda un cuore che spesso io non ho e devo chiedere. Io sono trasparente, io non ho sempre il cuore di voler usare i miei doni spirituali. Io non ho sempre amore per questo o quella persona. Certamente non ho spesso la forza, quello assoluto. E spesso non vedo da dove potrà venire il tempo. È l'unico modo che vado avanti, e se guardo in avanti. E penso a questa persona, e così dice Paolo ai Tessalonicesi: voi siete la mia gioia davanti a Cristo alla sua apparizione. Così dice Paolo. Lui vede Cristo e vede queste persone e dice: oggi ho la possibilità di investire in loro per farli essere più conformati a Cristo, e così posso presentarli a Cristo come frutto. Quel giorno io voglio il più frutto possibile, perché quel giorno sta per arrivare, e quello che ho fatto sulla terra di terreno non importa. Certo, viviamo in una casa, questa casa è piena di persone, E perciò voglio curare la casa, ma non per chiamare casa bella famiglia rifotto. Che sia un posto per accogliere, per conformare più le persone all'immagine di Cristo. Deve funzionare la fognatura. Dobbiamo avere una casa dove si può cucinare, mangiare, lavare i vestiti. Serve. Quindi anche quello posso fare per portare le persone a vedere più di Cristo. Perché vedremo Cristo. Vedremo Cristo. Versetto 10 dichiara: mentre dunque abbiamo l'opportunità, facciamo del bene a tutti, ma principalmente a coloro della famiglia e della fede. Mentre abbiamo l'opportunità. Io ho 68 anni, ancora ho buona salute. La mia salute non è come era 10 anni fa, ma ho buona salute. Ma fino a quando? Dio mi darà buona salute e poi in un certo tratto, boom, un infarto, un incidente e muoio al colpo? Oppure mi lascerà perdere la salute e un domani sarò un vecchiotto, o forse non così vecchio, ma solo debole, che non posso neanche più parlare, o non posso ragionare, o non ho le forze di fare nulla. Oggi ho l'opportunità. Oggi ho l'opportunità. Oggi ho forza. Oggi ho capacità. Oggi ho la possibilità, l'opportunità di fare del bene. Perciò, mentre dunque abbiamo l'opportunità che sparirà, facciamo del bene a tutti, ma principalmente a coloro della famiglia della fede. Facciamo del bene a tutti, viviamo costantemente in ogni cosa per la gloria di Dio. Se pulisco la casa, lo pulisco solo il minimo necessario. Perché più di quello è tempo che potrei investire in qualcosa di più proficuo. Lo pulisco bene, perché voglio che la gente sia comoda in casa, ma non più del bene, perché poi lo sto facendo per poter vantarmi. Se invito persone a un pasto, faccio un bel pasto, ma non faccio bello bello, perché poi sto facendo non per raggiungere loro, ma quel tempo in più è per farmi essere fare una bella figura. Attenzione, attenzione. Io posso fare tutto, ma non in ogni modo, per la gloria di Dio. Io posso pulire la casa per la gloria di Dio, o posso pulire la casa perché mi vanto di avere una casa perfetta. Io posso cucinare per poter parlare di Dio sopra il pasto, oppure posso cucinare per essere visto come bravo cuoco o cuoca. E così via, posso lavorare per provvedere non solo per la mia famiglia, ma per poter aiutare a promuovere il regno di Dio in tanti modi, oppure posso lavorare per avere una bella vita adagiata. Vivere costantemente per la gloria di Dio vuol dire usare ogni opportunità per fare del bene. Allora, se io voglio fare del bene, la Bibbia dice a tutti, ma principalmente a quelli della casa della fede, la famiglia della fede. La prima persona a cui devo fare bene, chi è? Attenzione, cosa intendo? Me stesso. In che senso? Devo distaccarmi da quello che è peccato. Io non posso fare del bene se sono legato ancora al peccato. Non posso. Io posso impegnarmi, ma non farò del bene. Posso sacrificare tempo, soldi, impegno, ma se io non voglio abbandonare i miei peccati, io non sarò usato da Dio. Perché non sarò riempito dallo Spirito Santo. Io in me stesso non posso portare frutto. Giovanni 15, dimorate in me. Perché solo dimorando in Cristo possiamo portare frutto. Senza di me non potete fare nulla. Ma se dimoriamo in Cristo, che vuol dire? Cristo è santo, non posso dimorare in Cristo e tenere il peccato. Ma se confesso i miei peccati, abbandono i miei peccati e dimoro in Cristo, Quindi il primo passo è di curarmi spiritualmente il mio cammino. Che inganno una persona che vive lasciando il peccato e la vita e poi va fuori a servire il Signore e si vede bene perché si dedica all'opera di Dio e si autoinganna. Quindi per fare del bene devo prima di tutto camminare in santità, umilmente, confessando i miei peccati, perché c'è perdono, ma devo vedere e confessare, c'è perdono. E allora sarò uno strumento purificato, utile al padrone. Poi, dobbiamo fare del bene con le persone che vediamo più di tutti gli altri, quelli di casa. Io non posso essere uno strumento, io non posso essere uno strumento di Dio utile a Lui se non curo Serena, se non amo Serena, se non onoro Serena e gli altri di casa. Io posso buttarmi e tutta questa gente lontano mi innalzo, oh, ma è tutto finto e umano e carnale. Io devo amare come Dio mi comanda quelli di casa. Devo sacrificarmi, devo preferire, devo stimare loro più di me stesso, devo vedere i miei peccati molto più di quello che vedo i loro peccati. Devo vivere come marito o come moglie o come genitori o come figlio, come Dio mi comanda, anche se non mi va nella carne. Quindi fare del bene vuol dire per forza, dice, chi semina per la carne o chi semina per lo spirito, vuol dire seguendo la guida dello Spirito Santo e come ci guida. Ci guida che io chiudo, Signore, come devo trattare mia moglie? Guidami in questo caso. Come no? Apro la Bibbia, ci ha già risposto tutto. Valuto, studio, mi informo. Oh, non devo pregare, è già qui. Ecco come devo curare e amare mia moglie. Ecco come devo comportarmi con mio marito. Onorarlo. Avere un timore di lui. In un senso giusto, reverenza, sottomettermi in ogni cosa come a Cristo. E quindi devo amare mia moglie come Cristo ama la Chiesa. Ecco, fare del bene per lo Spirito, seminando vuol dire seminare, camminare come Dio mi comanda perché mi fido di Lui. Se no tutto il mio impegno vale nulla, ma se io camminando umilmente, confessando i peccati, io posso essere grandemente usato, soprattutto, prima di tutto, in casa. E poi la famiglia diventa insieme qualcosa di meraviglioso che Dio usa. Una parentesi, per cui no, ma visto che questo va anche in internet, ma se tu hai un coniuge non credente, è un dolore, lo so, mia mamma aveva quello. Però tu puoi essere usato in un altro modo, con tanti dolori in più. Quindi se non sei sposato, stia in guardia a chi sposi. Diventi tu una persona degna. Ma se tu sei in Cristo con tuo coniuge, il primo bene è di vivere giorno per giorno i ruoli che Dio ha stabilito. Questo è come si fa del bene. In modo di poter fare del bene insieme. Genitori. Cosa vuol dire fare del bene ai vostri figli? Genitori, che cosa vuol dire fare del bene ai vostri figli? Vuol dire dare una bella vita a loro? Tante belle esperienze, quello che vogliono loro? Mi piace questo, mi piace quello, andiamo lì, facciamo quello? Sì, sai, dai amore! E i genitori sono contentissimi che possono fare tutte queste cose per i loro figli. Dove che la Bibbia insegna quello? La Bibbia insegna, allevate i vostri figli nella disciplina, ammonimento del Signore. I Proverbi 3, 4, 5, 1, tanti capitoli. Trasmettete saggezza ai vostri figli. Fare del bene non è dare una bella vita che li lascia, oh, lo scopo della vita è di divertirsi. Voglio un buon lavoro così posso fare quello che mi piace. Hai mandato tuo figlio nelle tenebre. Fare del bene e insegnare la verità di Dio. E vivere dove loro vedono la gioia del Signore nel dedicarsi a fare del bene costantemente. Questo è fare del bene. Il mondo dice quello o dice il contrario? Il mondo dice il contrario. Fare del bene. Vivere in casa con il santo timore di Dio, gioendo nella gioia del Signore, che è contagiosa per i figli. E certamente una grandissima parte di vivere facendo il bene, una grandissima parte è con i fratelli e sorelle della Chiesa. Perché i doni spirituali, non leggo, ma in Efesini parla del fatto che la Chiesa, quando è che cresce? Quando è ben legata insieme dal vigore di ogni singola parte, chi di più, chi di meno, ma tutti danno dai loro doni, e la Chiesa legata insieme cresce insieme verso il capo, che è Cristo. E quindi è fondamentale dedicarci a fare del bene gli uni con gli altri come i fratelli in Cristo, che richiede tempo, che non abbiamo. Perciò richiede sacrifici, richiede un cuore che troppo spesso non abbiamo, richiede conoscenza dei principi di Dio, perché se io cerco di aiutare un fratello soprattutto con una parola, ma non conosco quello che Dio dice, do una parola buona, ma non è una parola buona, è una parola che sfia. Così dice Paolo Romani, cos'è, 15-14, sono persuasi di voi che siete pieno di ripieno di verità, di bontà, scusami, e di ogni conoscenza. Avete il cuore giusto e la conoscenza per poter fare del bene. In quel caso, ammonirvi gli uni gli altri. Richiede l'aiuto di Dio. Possiamo fare del bene solo dipendendo da Dio. A volte è dare a livello pratico. Ho sentito ieri una motosega, grande e potente. Era di un fratello che stava usando a casa di un altro fratello. C'erano anche altri. E come può quell'aiuto pratico? Pagare qualcuno di tagliare un albero così? Non parliamo. Leggo cosa succede quando diamo dei nostri soldi non per godere la vita noi, ma per chi ha veramente bisogno. Secondo Corinzi, leggo io, 9, 12, 10 a 13. Ora, colui che fornisce la semente al seminatore e il pane da mangiare, ve ne provveda e moltiplichi pure la vostra semente ed accresca i frutti della vostra giustizia, allora sarete arricchiti per ogni liberalità che per nostro mezzo, perché noi porteremo questi soldi a Israele, a Gerusalemme, per nostro mezzo produrrà rendimento di grazie a Dio. Poiché l'adempimento di questo servizio sacro, portare questo dono economico da quelle chiese a Israele dove c'era la carestia, era un'opera sacro, poiché l'adempimento di questo servizio sacro non solo supplisce alle necessità dei santi, ma produce anche abbondanza di ringraziamento verso Dio, perché a causa della prova di questa sovvenzione essi glorificano Dio per l'ubbidienza all'Evangelo di Cristo che voi confessate e per liberalità con cui ne fate parte a loro e a tutti. Questo è meraviglioso. Io posso usare i soldi per produrre ringraziamenti a Dio e persone che glorificano Dio. Io posso usare i soldi che avrei potuto fare la bella vacanza o fare questo o fare quello insieme a Serena, posso usarlo per produrre ringraziamenti a Dio che ha provveduto per il loro bisogno. Questo è grande. Questo è grande. Serena, abbiamo dei soldi in più. Cosa vogliamo fare? Voglio vedere il frutto per Dio. Questo è fare del bene con ogni opportunità che Dio ci dà. questo dà una vita di gioia. Vogliamo usare i nostri soldi, vogliamo usare le nostre forze. E credo che qualcuno ha ringraziato Dio per quel lavoro di motosega. Non solo alla persona, ma soprattutto, Signore, grazie che hai provveduto. Possiamo usare soldi, forza, tempo, capacità e parole per aiutare gli altri a vedere più di Dio il vero bene, ad essere più conformati all'immagine di Cristo Gesù, il Figlio di Dio. E questo non succede per caso. Tu non vivi così se non è il tuo traguardo vivere così. No, non è naturale. Se io ho un po' di tempo libero, naturalmente a chi penso? A me e a mia famiglia. Se ho un po' di soldi in più, naturalmente a chi penso? Se ho un po' di forze in più, a chi penso? Naturalmente penso a me, naturalmente. Ma io voglio vivere ricordando che io mi parerò davanti a Gesù Cristo e voglio portare con me il più frutto possibile per il mio Signore, e sarà comunque poco quando vedo Lui nella sua gloria. Una vita così, vivendo per Dio, è stancante? Molto. Richiede sacrifici? Solo carnali. Sì, ma sono poche cose. Ma produce gioia, non nel futuro, anche nel futuro. Paolo dice, voi siete la mia gioia e corona, ma anche adesso, anche adesso. Vedere Dio operare tramite te, questo è grande, questo è grande. E che giorno quando vedremo Cristo, e nonostante quanto abbiamo mancato e abbiamo mancato, possiamo presentare il frutto a Lui nella sua gloria. Sarà poco in confronto con chi è, ma quanto voglio il più possibile. Viviamo con gli occhi in avanti per non stancarci a fare del bene finché c'è l'opportunità. A tutti, ma principalmente quelli della casa della fede, facendo il vero bene, non dando una vita bella, dando una vita ricca, aiutandoli a vedere più di Cristo, ad essere più conformati alle sue immagini, a vedere più la cura di Dio, la provvisione di Dio, la guida di Dio. Adoperiamoci affinché gli altri vedano più di Dio. E prego che ci saranno quelli che operano in noi, perché io ho bisogno di vedere più di Dio. Aiutiamoci a vicenda a non stancarci a fare il bene. E ci sarà la ricompensa eterna. Preghiamo. Padre, ti ringrazio. Questo per me è incredibile, che noi, nonostante quanto abbiamo peccato contro di te, ci salvi e ci permetti di vivere per l'eternità. Vivevamo per quello che avremo perso per sempre. Invece adesso in Cristo possiamo vivere per l'eternità. Ti lodo, ti ringrazio per questo immenso privilegio, e vogliamo camminare vivendo così. E abbiamo bisogno gli uni degli altri. Abbiamo bisogno spesso di confessare, ma c'è perdono in Cristo. Abbiamo bisogno di vedere in avanti, dei ricordi, e prego che possiamo aiutare gli uni gli altri. Padre, grazie per la tua parola che ci parla, e prego che oggi che abbiamo veramente ascoltato di cuore. Nel nome di Gesù Cristo ti preghiamo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica, facendoti vedere più di Gesù Cristo.